Buonasera a tutti e a tutte, bentornate alla nuova puntata di A Bassa Voce. E quest'oggi vi parlerò, anzi vi racconterò delle storie mostruose che provengono dagli abissi più reconditi della coscienza umana del territorio della Sicilia. Quindi racconti isolani, racconti etnologici molto interessanti che ho ripescato da un libro che mi hanno regalato, a cui tengo molto, che si chiama Creature fantastiche di Sicilia. L'autore è Rosario Battiato, esatto, proprio come il nostro musicista italiano, e illustrato da una bravissima disegnatrice di nome Chiara Nott. E questo libro rappresenta non uno studio scientifico del settore del mostruoso e del fantastico siciliano, ma vuole dare una reinterpretazione, una rielaborazione a queste storie che tutto sommato ancora sono raccontate oralmente dalle popolazioni più recondite, dei paesini più sconosciuti e più impervi da raggiungere appunto della Sicilia. E che posso dire? Spero che vi piaccia questa selezione che ho fatto e che vi stimoli la fantasia e che vi faccia prendere sonno, nonostante appunto il tema sia un tema non proprio adatto per fare sogni, ma piuttosto adatto per fare incubi. Ma non è quello che ovviamente ho intenzione di augurarvi. E come al solito vi ricordo che potete ascoltarci sia in streaming al sito radiowombat.net oppure in onde media alla frequenza 13.59, ma potete anche scriverci all'email postawombat@insiberia.net. e vi do la chicca della giornata, che in realtà potevo dirvela prima ma non ci ho pensato, che se andate sul sito a contatti, alla pagina dei contatti, troverete due bei pulsantoni gialli. Il primo a sinistra è quello della messaggeria, con il quale potete registrare un messaggio vocale sia per fare un commento che per magari portare un vostro contributo alle varie trasmissioni. Appunto, a noi arriverà questo messaggio e vi potremo rispondere. Oppure lì accanto sulla destra troverete un altro bel pulsante ciccione giallo in cui se lo cliccate si aprirà un pad, cioè un foglio elettronico di scrittura contemporanea tra noi e voi. Chiunque apre il pad appunto può interagire con le dirette della radio. Perciò insomma sono due strumenti molto interessanti, tecnologici, che ci permettono di stare vicini. E bene, detto questo, inizierei con le letture, ma prima vi lascio con un brano musicale. A dopo. We'll be right back. Creature fantastiche di Sicilia di Rosario Battiato e Chiara Nott. I processionanti o divoti. Tra le esperienze più orrorifiche per le vie della Sicilia notturna c'è indubbiamente la processione delle anime. Costoro percorrono, spostandosi di luogo in luogo, le strade dei paesi in un corteo continuo e silenzioso. Assiepati quasi gli uni sugli altri, queste figure bizzarre, che soltanto vagamente hanno le sembianze degli uomini che furono, si aggirano issando un cataletto senza bara. Si muovono con lentezza studiata, tessendo una ragnatela di sguardi per intrappolare gli esseri umani lungo il loro cammino. Di loro si parla a lungo nel folklore siciliano, ma non ci sono mai testimonianze troppo precise. È sufficiente intravedere anche uno dei processionanti, non conta la distanza di osservazione ma la percezione dell'evento, per finire nel gorgo della processione. Il giro di giostra non è sempre mortale, ma assistere a un evento del genere può davvero cambiare l'esistenza di un uomo fino a condurlo alla pazzia. Il viandante ignaro, caduto nella trappola della processione, sarebbe a quel punto trasportato di forza al centro del gruppo. Mani lievi e voci sussurrate lo accompagnerebbero sul cataletto e così si ritroverebbe alla sua cerimonia funebre, divenendo egli stesso il cadavere da commemorare. A quel punto ci sarebbe davvero ben poco da fare. Si racconta di molti uomini morti per lo spavento sul cataletto della processione fantasma e di altri che invece avrebbero trovato salvezza lanciandosi dal cataletto e ruzzolando pericolosamente al suolo, perché la processione, caricato l'uomo, non si ferma fino alla maturazione del cadavere. I pochi scampati alla processione non sono più stati in grado di condurre una vita normale. Pare infatti che il cataletto contenga una specie di letto di spine, con la puntuta qualità di trasformare gli uomini in morti o di condurli, nel migliore dei casi, al delirio. Re di vivi, i turnati. In Sicilia non ci sono morti che attendono di tornare tra i vivi. I corpi deceduti, infatti, non possono riemergere dalla terra che li accoglie, perché andrebbero a guastare un equilibrio che dura da millenni e a minacciare una tradizione consolidata. Nell'isola possono risorgere soltanto le anime e hanno a disposizione le forme più strambe e discutibili. Per essere più precisi, un deceduto, benedetto con acqua santa e seppellito, deve sforzarsi di non riemergere dal regno dell'aldilà. C'è una diceria popolare che esemplifica in maniera evidente la bassa considerazione che si nutre nell'isola per siffatte anime di ritorno in corpi che dovrebbero stare sotto un metro di terra. Una volta che sono dentro non possono tornare in vita ed è certo opera del demonio quando esse vivono un'altra fiata. Ma nemmeno il diavolo si mette in mezzo. Di solito quelli che risorgono sono soggetti completamente a digiuno di regole condivise e del rispetto dei ruoli. La regola è di prenderli a colpi di croci e seppellirli definitivamente. A volte se ne occupano persino i possessori, mantenendo fede a un patto tra uomini e anime che dura dalla notte dei tempi, perché in Sicilia la morte deve morire. C'è un caso celebre che ricorre nelle cronache della Sicilia di inizio Novecento. Linares, noto autore di racconti popolari, riporta la storia del cadavere di un boscaiolo che, dopo essere stato disposto nei pressi di una chiesa per i riti funebri, sparì dalla vista dei paesani. A quel punto un terribile morbo devastò quel paese. Il bestiame cominciò a morire finché un giorno non lo rintracciarono in fondo a un dirupo e così decisero di farlo morire di nuovo, ma stavolta a colpi di croce. Gli uccisi o morti ammazzati. I morti violenti rappresentano il cuore pulsante della tradizione mostruosa siciliana. Solitamente vagano per i luoghi dove spirarono e continuano a lamentarsi e gemere per tutto il tempo che gli è stato sottratto alla loro esistenza. Sono anime incollerite perché pagano colpe di altri. La loro sofferenza permane anche da trapassati e non possono essere perdonati né perdonare. Pitre riporta la diceria secondo la quale il sangue di questi uccisi fa l'umurmuru, cioè una specie di mormorio. È un vero e proprio segnale. Passare nei pressi di questi rumori provoca dei leggeri brividi di freddo lungo la schiena. Sono le scariche di sofferenza di queste anime disgraziate, le più tristi e malinconiche della notte siciliana. C'è un detto conservato in un volume di leggende siciliane, scritto da Salomone Marino, che riporta questo distico: quant'armi c'è in aria, girigano lo mondo. Per le anime degli uccisi, la residua esistenza è triste. Costretti a restare nel posto della loro uccisione in attesa dell'inferno, ebbene sì, una credenza diffusa riporta che gli uccisi di morte violenta non avranno il beneficio dei cieli, vagano alla ricerca di prede da uccidere barbaramente. L'ora propizia non è la mezzanotte tanto cara agli spiriti inglesi, ma i minuti precedenti. Infatti, una volta scoccati i 12 rintocchi, vanno immediatamente a nascondersi. In alcune specifiche parti dell'isola hanno orari più estesi. A Modica, ad esempio, si muovono dal primo canto del gallo fino a un'ora prima dell'alba e, in perfetto stile gotico, se necessario, urlano e scuotono le catene. Il cappello rosso, birritta russa. I soldati che muoiono in terra straniera senza aver rispettato i civili non meritano la pace. È il caso di questo spagnolo condannato alla forca per aver ucciso un giovane innocente. Dal giorno dell'esecuzione della pena ha cominciato il suo eterno girovagare, dapprima nel quartiere dell'omicidio, si presume nel Trapanese, dal momento che la storia è tramandata dall'autore locale Ugo Antonio Amico, e poi nei paesi vicini, non si è mai fermato. È costretto ad avanzare lungo un prorompente fiume di sangue. Lo stesso Amico lo descrive come un omone lungo, ma spolpato nelle mani e nel viso da apparire uno scheletro, coronato da un berretto rosso. L'aspetto più curioso, riportano diverse testimonianze, è che negli occhi sembrano brillare due fiammelle dardeggianti, quasi fossero piccole lanterne per fare luce sui movimenti del viso ormai ridotto all'osso. In bella evidenza spiccano i denti nudi, che, pur non emettendo alcun suono, continua a digrignare. Tra le mani gelide porta corone di teschi, che sgocciolano altro sangue per alimentare il fiume rosso che ne accompagna la caccia agli umani. Senza alcuna pietà, uccide tutti quelli che incontra sul suo cammino. La birritta russa è un segno di sventura irrimediabile per qualsiasi paese. Nel giro di 20 anni, dipende dalla dimensione del paese, il luogo delle apparizioni è condannato a un lento spopolamento, fino a divenire un cumulo di macerie abbandonato. Dopo aver divorato un luogo, questa creatura continua il suo percorso in un'altra città. Non c'è un progetto preciso, le sue mosse sono dettate dalla contingenza e dall'istinto, una miscela che lo rende incontrollabile e che lo accompagna sin dalla sua prima uccisione, quando era ancora un uomo.
Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse papa stare all'or giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
Il marabecca. Una creatura con una vorace passione per l'oscurità della quale si nutre per vivere. È lunghissimo l'elenco degli scrittori che hanno tentato di delinearne la figura, ma risulta del tutto improbabile che ci siano anche poche righe corrispondenti al vero. Questa creatura è unica perché è diabolica nell'arte di non esistere. Con estrema cura e soddisfazione odia il giorno, le torce, i fasci luminosi, tutte le fonti di luce. Nessuno potrebbe mai osservarne il corpo senza restarne imprigionato, inghiottito. Non si esclude che siano esistiti dei coraggiosi esploratori dell'abisso più profondo della notte siciliana, ma è certo che la loro memoria si sia disintegrata nell'atto di conoscenza. Per essere osservata nella sua interezza, l'amara becca chiede il sacrificio estremo, l'annullamento. Si vanta di essere il buco nero dell'immaginazione. Mastica tutto, non lascia residui. Si muove soltanto di notte, come un'ombra tra le ombre. Il suo habitat ideale si trova nei vecchi pozzi che ancora oggi si possono rintracciare in molti paesi dell'isola. Non è pericolosa soltanto per i bambini, come raccontavano le madri siciliane fino a qualche decennio fa, perché è un incubo mortale per interi paesi. Soltanto la pigrizia, forse l'indifferenza, le impedisce di rovinare l'intera umanità. Una marabecca nel pozzo risucchia ogni cosa, anche la speranza di continuare a esistere. Si racconta che in tempi lontani, in un villaggio nella contea di Mascali, oggi in provincia di Catania, una marabecca si impossessò di un pozzo. Se ne accorse una donna nel tentativo di tirare fuori dell'acqua. Dalle profondità del pozzo vide sorgere soltanto il filo mozzato di netto, elegantemente, senza segni di denti o strappi. Quando compresero amaramente di che cosa si trattava, non ci furono tentativi possibili, né piani da parte degli uomini del paese. La consapevolezza della sconfitta è la prima presa di coscienza dell'incontro con una marabecca. Chi avrebbe mai avuto il coraggio di affrontarla nel suo mondo? In tutto quel nero infame, alla fine l'intero villaggio venne abbandonato. I morti. Tutte le anime dell'isola si trasformano in creature e prendono possesso dei loro corpi, ma soltanto per una notte all'anno. È l'unica eccezione concessa e non va confusa col fenomeno dei redivivi che restano dei reietti, costretti a morire tutte le volte che si riavvicinano subdolamente alla vita. Nella tradizione isolana, l'evento del risveglio è tra il 1 e il 2 novembre, quando le anime si incuneano nei loro corpi e animano le menti dei fanciulli, offrendo loro doni e pensieri. Si muovono composte nell'oscurità perché non possono apparire agli occhi umani, in quanto il loro aspetto, consumato dal buio della sepoltura, male si accorderebbe con la gioia della festa. Solitamente procedono in fila indiana, seguendo un rituale ben preciso, che prevede i morti naturali per primi, seguiti dai giustiziati, quindi dai disgraziati, dai morti repentinamente e poi da tutto il resto. A volte i redivivi provano a intrufolarsi nella processione, ma di solito vengono scoperti ed eliminati dagli stessi morti. In provincia di Palermo, a Baucina, procedono vestiti di bianco con un rosario sulla destra e un vaso da notte alla sinistra e li battono al ritmo. A Francofonte, nel Siracusano, cantano inni in latino e poi si dissolvono nel vento. Non tutti sono propriamente innocui. A Milazzo, in provincia di Messina, camminano con delle minuscole croci in mano che utilizzano per accecare i ragazzini che vogliono provare a scorgerli nel buio della notte. Il neonato, lattanti. Questo essere custodisce tutta l'inconsapevolezza delle creature siciliane. Confonde notte e giorno, ma non c'è premeditazione nelle sue azioni. È la stanchezza degli umani, la loro vulnerabilità a concedergli di apparire, perché il neonato è perennemente alla ricerca di quella compassione che gli venne rifiutata da vivente. Si tratta verosimilmente di un piccolo abbandonato che continua ad abitare il mondo degli umani, chiedendo disperatamente di esistere. Un neonato fasciato è stato segnalato a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, e precisamente nella contrada Quattro Cappelle, un posto affascinante, incorniciato da minuscoli viottoli, che tradisce un pericolo urlante, un fagottino triste e piangente che sorge dalle fondamenta delle città per ammaliare le anime semplici e pure. Attende soltanto di essere raccolto dalla strada per essere calmato e coccolato. È l'atto più nobile e gentile del mondo ad attivare la maledizione, perché la bontà non salva dalle creature. Appena preso in braccio, il piccolo si scioglie letteralmente tra le mani del malcapitato. È un liquido caldo e denso, non scotta, ma si assorbe. Dapprima alimenta il corpo col senso dell'abbandono, poi lo abita, affogandolo nella sofferenza delle cose del mondo. Anima storie mostruose che prendono vita nella mente dell'ospite. e poi urla terribilmente, e le sue urla interiori di disperazione si riflettono in quelle reali della follia dell'uomo. Forse vorrebbe soltanto comunicare tutto il male patito, ma non riesce mai a controllarsi. Finisce per squarciare la mente del suo ospite. E la follia che conduce alla morte è il prezzo da pagare per aver offerto una tenerezza così ingiustificata e improvvida. Ed eccoci adesso alle figure femminili. La prima è Diavolo in forma di donna. Diavolo capira una femmina. Il diavolo siciliano è una creatura mutaforma per eccellenza. In natura non ha una conformazione propria, di solito si adagia morbidamente come cera calda nella forma del corpo che lo ospita, oppure, se in forma pura, si delinea sulla base dell'immagine strutturata nella mente dell'uomo che lo sta osservando. Esistono così diavoli di ogni forma e sembianza. La storia dei diavoli in forma di donna assume in questo senso un valore particolare, perché svela la morbosa associazione che nella mente di molti uomini lega la figura Satana a quella delle proprie mogli, sorelle, amiche. Un rapporto alimentato da uno strano miscuglio di perversione, adorazione e subalternità che quegli uomini evidentemente covano dentro inconsapevolmente o meno. Il racconto è riportato in un volumetto di storia locale dell'Ottocento, redatto da Don Noto, che colloca geograficamente presenze demoniache nei pressi di una foce chiamata appunto Inferno, che si trova nel territorio di Vizzini, borgo nel Catanese. Da queste parti furono segnalati demoni in forma di donna, che in modo discinto apparecchiavano immense tavolate e invitavano i passanti ad approfittarne. L'avventore sprovveduto, incantato dall'idea di un pranzo luculliano e di donne così accomodanti, sarebbe finito nelle grinfie di Satana, che animava quelle immagini partorite dalla sua stessa testa. E la scena a quel punto sarebbe diventata una vera e propria carneficina. Le satanasse sono una vera ossessione per gli uomini. Lo ricorda indirettamente anche Sebastiano Salomone, autore di numerosi studi sulla Sicilia tra l'8 e il 900, citando un episodio particolarmente agghiacciante. A Messina, agli inizi del secolo scorso, in un luogo che era noto per ospitare donne di facili costumi, si percepivano abbastanza distintamente rumori sotterranei e scosci di catene. La Bellina, o Biditta. Una creatura nota per la sua pericolosa bellezza, un concentrato di forme sontuose e accattivanti, che si manifestano in un paesaggio dai confini non definiti. La Bellina, la donna biscia, non lascia spazio alle certezze, nel suo corpo la voluttà e la morte si susseguono senza soluzione di continuità. La sua storia è tramandata da Ugo Antonio Amico, autore trapanese, che ne colloca la presenza sul Monte Erice, in provincia di Trapani. La credenza vuole che la Bellina sia in realtà una ragazza su cui incombe una triste maledizione. Si tramuta in un'enorme biscia ogni volta che l'attrazione per un uomo o una donna prende il sopravvento sulla sua razionalità. Nelle cronache del tempo non è riportata la ragione della condanna, nelle modalità di esecuzione, ma è verosimile che il furente odio delle donne del paese per la sua incantevole bellezza possa aver trovato un'insana ospitalità nella mente di qualche fata annoiata. La condanna della Bellina è imperitura, così come perenne il suo desiderio di far innamorare e innamorarsi. Ancora oggi, da quelle parti, può capitare di vedere una bella ragazza alla finestra che offre le sue meravigliose grazie. Una volta in casa sua, il rischio sarebbe enorme. Nel mezzo dell'amore, o anche dopo un semplice bacio, l'attrazione potrebbe far scattare la trasformazione. Ben presto, la giovinetta graziosa comincerebbe a espessirsi, ad allargare mento e fronte. A quel punto gli occhi, come scrive Amico, si rivolgono a destra e a manca, quasi pendolo d'orologio.
Mamma, mamma, mi sento un gran male, nel giardino il rimedio ci sta. Nel giardino ci sono le viole, se le voi le mando a pigliare. Oh, quanto è stupido! ispida la mamma mia, la non conosce la malattia. Mamma, mamma, mi sento gran male, nel giardino il rimedio ci sta, nel giardino c'è l'insalata, se la vuoi la mando a pigliar. Oh, quant'è stupida la mamma mia, la non conosce la malattia. Mamma, mamma, mi sento un gran male, nel giardino il rimedio ci sta, nel giardino c'è il giardiniere, se lo vuoi lo mando a pigliar. Oh, quant'è buona la mamma mia, l'ha conosciuto la malattia.
Ma non mancano le donne di casa o femmine di casa. Sono le sorelle pigre delle femmine di fuori, alle quali somigliano per l'aspetto e per l'indole incontrollabile. Odiano le grandi distese, le concentrazioni di persone, anche se non sono propriamente agorafobiche, è il disgusto che gli impedisce di stare in mezzo a troppi umani contemporaneamente. Non vanno mai in giro e hanno la tendenza a occupare antiche case abbandonate, ma soltanto se hanno larghi pezzi di verde tutto intorno. Solitamente si limitano ad accasciarsi all'esterno della casa, a rotolarsi sull'erba e a compiere altre attività senza nessuna importanza. Possono stare ore a non fissare assolutamente nulla, a volte dimenticano persino l'arrivo della notte e restano immobili da qualche parte, in uno stato catatonico. Quando riescono a scrollarsi quel torpore che le rende le creature meno socievoli di tutta la notte siciliana, allora decidono di rientrare in casa per prepararsi ad affrontare il buio. A quel punto abbandonano il loro corpaccione da qualche parte e si aggirano nei dintorni sotto forma di spiriti. Da quel momento in poi possono diventare davvero pericolose, prendono possesso di altri corpi e si godono la notte oppure li utilizzano per trasformarsi in altri esseri. La loro forma preferita è il ranocchio. Per questo ancora oggi in alcuni paesi è vietato schiacciare rospi o animali simili durante la notte. Si potrebbero uccidere le persone innocenti che sono state possedute dalle donne di casa. E dopo le femmine di casa non potevano mancare le femmine di fuori, ovvero le donne di fuori. Sono creature che sfuggono a definizioni e incasellamenti. Le testimonianze, raccolte da Pitrée, fanno riferimento a una moltitudine di esseri soprannaturali, dalle tozze forme umanoidi, che soltanto la paternità diabolica e una vaga somiglianza possono assimilare allo stesso ceppo. Si muovono senza guida e riferimento nella notte siciliana, possono nuocere agli esseri umani oppure restare indifferenti. Difficilmente fanno del bene, perché la loro natura, tendenzialmente oziosa e capricciosa, è portata a farli agire d'impeto e senza motivazione alcuna. Sono sorelle delle femmine di casa perché sono tutte figlie dei satanassi che popolano l'Etna. C'è tuttavia una differenza sostanziale. Soltanto queste ultime sono generate in seguito a un accoppiamento con un essere umano. Le femmine di fuori, al contrario, mantengono tutta la loro natura bestiale che deriva dall'essere, per metà, figlie di animali. Non è particolarmente difficile riconoscerne le fattezze, anche se spesso si confondono in mezzo ad altre donne, non tanto per timore di essere scoperte, quanto per scovarne i desideri più intimi e segreti e poi spezzarne alla radice ogni possibilità di realizzazione con i loro sortilegi. Adorano la folla e non possono farne a meno. Sono basse e unte, dalle forme rotondeggianti e dalle chiome folte e lucide, sebbene non siano affatto belle. Quando vanno a caccia sono particolarmente meticolose nella cura dell'aspetto, proprio come un animale pronto a balzare sulla sua preda. Non potevano mancare le fate. Splendide e orribili, generose e miserabili, crepuscolari e incendiarie, mute e ciarliere, le fate siciliane non ricordano quelle delle fiabe, perché rispondono soltanto all'illogicità della notte. A differenza delle streghe e della stria, possono anche essere bellissime, ma l'inganno estetico non nasconderà mai la turpe inquietudine che le abita. Sono governate dal capriccio, come le femmine di fuora e di casa, ma la loro azione è assai più malvagia e chirurgica, non colpiscono a caso. Vogliono assaggiare la sofferenza, possiedono poteri inenarrabili, in grado di trasformare e disintegrare le cose. Per diletto possono decidere di trasformare una ragazza in capra e tenerla così per sempre, così come possono far nascere le gobbe sugli uomini che non le rispettano o che tentano di sedurle. In questa maestosa potenza che le contraddistingue, hanno anche un punto debole. Si tratta del nastro che portano in testa e che abbandonano soltanto quando decidono di fare il bagno completamente nude. Sono infatti sempre attratte dai corsi d'acqua e non possono fare a meno di immergersi integralmente. In quelle occasioni perdono le loro sembianze e si manifestano per quello che sono realmente, bellissime fanciulle dallo sguardo languido e malinconico, che si conservano vergini fino al matrimonio. Si sposano soltanto quando qualche giovane sfida la loro ira, riuscendo a rubare il famoso nastro mettendoselo in testa. È la resa. La fata a quel punto è costretta a sposarsi. E la prima notte, concedendosi in quell'amore così a lungo castigato, divora lo sposo sventurato in un amplesso delirante. A quel punto riconquista il nastro e torna a cercare altre vittime. Ebbene sì, le nostre fatine sono piuttosto cattivelle. E ora arriva il momento della sirena. La storia della sirena di Modica è raccontata da Maria Savi Lopez all'interno di un volume dedicato alle leggende del mare. È uno splendido essere, per metà donna e per metà pesce. Fino a qualche decennio fa prosperava libera in ottimi rapporti con gli umani. Viveva in una grotta sul fondo del mare che era di brillanti, di perle e di calamita. Una volta l'anno si spostava in superficie, tutti gli uomini e le donne del posto si assiepavano gli uni accanto agli altri per ascoltarne la voce. Anche se non c'era nulla da raccontare, disegnava lo stesso paesaggi meravigliosi e lontani, città misteriose e amori impossibili, antiche dinastie scomparse prima della nascita della terra. Era un canto silenzioso che si ramificava fino in fondo nel cuore e anche nella mente di quella gente. Poi qualcosa si ruppe. Pare infatti che dopo infausti tentativi d'amore si rese conto che certe differenze anatomiche non avrebbero mai soddisfatto la sua volontà, i suoi bisogni. E comprese, evitando d'un soffio la punizione estrema per aver infranto la barriera tra umani e creature, che non c'era nulla da salvare. Le donne che aveva avuto, o forse anche amato, non l'avrebbero mai potuta soddisfare fino in fondo, e lei non l'avrebbe potuto fare con loro. Disprezzava se stessa per quello che non sarebbe mai stata, e malediva loro per quei profili, quei corpi così delicati e perfetti. Dal suo esilio sotto l'acqua aborriva la propria imperfezione mostruosa, e immaginava loro, le sue donne, impegnate a formare delle coppie simbiotiche mentre il suo mondo veniva inghiottito nel gorgo della solitudine. La sirena ormai emerge dalle acque soltanto quando nelle vicinanze avverte l'odore della nascita di un bambino sventurato. Gli ultimi ad averla vista hanno notato che un viso bellissimo di un tempo ormai nasconde denti affilati e aguzzi e un ghigno malvagio.
Thank you.
la strega, o Mavara, o Mavara. Per richiedere i poteri di Satana, occorre praticare la quaresima del diavolo, 40 giorni di peccati mortali. Dopo questo sacrificio, l'essere umano, in carne e ossa, cessa di esistere, lasciando il possesso del proprio corpo e della propria anima al diavolo incarnato, che può decidere a quel punto di eliminare la donna o di concederle i poteri. I momenti dell'attesa sono snervanti. A volte i satanassi lasciano che le loro serve restino anche per settimane a digiuno nell'attesa della decisione finale. La strega è una donna che ha superato tutte le provocazioni di Satana e gode di poteri soprannaturali che riconosce quotidianamente come emanazioni del suo padrone. Adora banchettare con le sue simili. Il piatto preferito è il cuore d'uomo, che di solito mangia ancora caldo e pulsante. Lo estrae dalla carcassa come una vecchia guerriera e lascia che l'uomo la osservi mentre accanita si contende con le altre, se ce ne sono, l'organo che fino a qualche istante prima pulsava nel suo petto. Nei periodi in cui la caccia all'umano è vietata, si cibano di alimenti tradizionali, ma i loro banchetti sono sempre privi di sale e aglio, elementi che le stordiscono. Solitamente si riuniscono attorno agli alberi di noce, per i quali hanno una vera predilezione. Anche nei periodi vietati, non mancano di minacciare gli uomini sfruttando la loro natura mutaforma. Si racconta che un mercante siciliano, finito in una boscaglia per riposarsi al di sotto di un frondoso noce, a mezzanotte fu dapprima investito da una pioggia di sangue e poi aggredito da una coppia di gatti che gli squarciarono la schiena. La stria. La similarità fonologica non tragga in inganno, la strega è un'altra roba. Per il popolo siciliano la stria è una strega spirito, una sorta di vampiro che succhia il sangue dei bambini baciandoli. Soltanto fino ai primi 2 mesi di vita, però. Anche lei deriva dalle immonde fecondazioni del diavolo, ma non considera le femmine di fuori di casa come sorelle. Nella forma originaria ricorda la ghiacciante trasparenza della manta, ma ad eccezione del padre nessuno l'ha mai vista in questa forma. Non ha bisogno di essere ospitata in corpi di umani per trasformarsi, così può mutare forma a suo piacimento. Adora soprattutto i gatti dalla coda enorme e robusta, come una frusta, e i pipistrelli, perché le ricordano il padre, ma anche i ragni, per la loro natura profondamente strategica. La stria ha una sola ossessione, i bambini. Di solito non è pericolosa per gli adulti, ma un suo bacio può essere letale per i più piccoli. È in quel momento, nell'atto dell'uccisione, che perde per un attimo la sua natura di mutaforma e diventa sottile come una pellicola. È l'orgasmo dell'uccisione a farle perdere per un momento il controllo del suo corpo. Si aggira soltanto dalla mezzanotte all'alba ed è tra le più crudeli creature della notte. A differenza della vecchia, non ruba i bambini, ma si limita a colpirli sul posto, succhiandone il sangue col bacio oppure attaccandoli col suo marchio che li lacera e li guasta. Ed ecco l'ultima storia. La vecchia. Questa creatura vive in un antico e dimenticato maniero, luogo di pratiche oscure e antiche. È una ladra di bambini che le servono per proteggere il mondo da un debito millenario. Nelle viscere del suo castello dimorano divinità dimenticate e immonde, esseri potenti e senza umanità che potrebbero inghiottire la realtà se solo riuscissero a venire fuori dal loro tugurio sotterraneo, sigillato a stento dalle poche buone pratiche dell'umanità che ancora abita il mondo e dal sangue innocente che la vecchia recupera dai piccoli. La marabecca è una loro emanazione, un piccolo pezzo di queste entità mostruose che è riuscito a sfuggire alla guardia della vecchia e che si è insediato nel mondo, aspettando, paziente, che la grande oscurità, il grande buio, prenda definitivamente il sopravvento. La vecchia è il guardiano del più pericoloso pozzo mai esistito. È lacera nelle vesti e ha un viso spesso e duro, solcato da rughe arcigne come minuscole dighe. Solitamente si aggira per le strade nei giorni di festa con tanti muli carichi di doni. Al suo ritorno al castello le sacche che contenevano i regali sono invece ricolme di bambini rapiti e urlanti. Per loro, impegnati nel sacrificio più grande, non ci sarà più posto in nessun mondo, il nero li attende. È uno uno spirito guardiano, ma è odiato da tutti, umani e creature. Eppure mantiene, col suo lavoro, l'equilibrio tra i mondi, in attesa che l'umanità riesca a chiudere il sigillo con la propria forza. Eccoci qua, finita anche questa puntata, tra condannati, redivivi, processionanti, uccisi, berretti rossi, ovvero soldati che hanno fatto del male ai civili e quindi si meritano il peggio del peggio, marabecca, morti, neonati, poi ci sono i diavoli, le satanesse, le figlie del diavolo, le belline, le donne di casa, le donne di fuori, le fate, le sirene, le streghe, le vecchie, le strie, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo aver finito questa carrellata, neanche troppo lunga in realtà, dobbiamo salutarci. Vi aspetto la prossima settimana, sempre giovedì dalle 10 alle 23 circa. Vi mando un grande abbraccio e buonanotte.